Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Mai niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs.
Giovedì 10 marzo, per questa puntata Tabula Rasa è in trasferta, anche se siamo comunque su quella che è la nostra casa, cioè l'87.9 in FM in streaming, sempre su Radio Onda Rossa, ma in questo momento siamo a Milano, dove si sta svolgendo la sesta edizione del Book Pride, che è la fiera nazionale dell'editoria indipendente, dove ci sono circa 200 editori e che quest'anno ha come tema moltitudini. Ed è proprio da queste moltitudini di libri che in questi tre giorni abbiamo incontrato editori, editrici, traduttori, traduttrici, e autori e autrici, e ci siamo fatti raccontare un po' di libri e abbiamo presenziato a un po' di eventi, prendendo spunto da un po' delle tematiche del festival, o almeno di questo festival. Una su tutte è Vivere tutto da tutti i lati, che ci sembrava interessante come chiave di lettura da riproporre poi alle persone che abbiamo intervistato.
Security with contraband, I'm on my door like underlay. Step in the spot and they eye me.
Parleremo di Egitto, di Stati Uniti, di Marche, di Abruzzo, di Valtellina, all'interno delle quali si sono mossi e si muovono camerieri, grandi tossici, politici della Prima Repubblica, donne orientali e occidentali, capaci sia del velo sia di indossare i guantoni di Muhammad Ali.
Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay on my way.
In questa puntata speciale di Tabula Rasa parleremo di Non solo una canzone di Roberto Livi, edizioni Marcos y Marcos. Poi abbiamo Un metro lungo due metri di Mauro Orletti.
Don't blow no Reggie my way.
Sarà con noi anche Giorgia Sallusti, che è la traduttrice di Io, lui e Mohamed Ali di Randa Jarrar, che è appena uscito per Racconti Edizioni. E poi c'è l'esordio di Luca Pakarov e il suo Cesco e il grande tossico, uscito per Fandango. Siamo con Mauro Orletti, che ha scritto un libro edito da Exorma, Un metro lungo due metri. Benvenuto Mauro Orletti.
Ciao Andrea, ciao Tabula Rasa.
Ecco, dopo la guida delle reliquie miracolose d'Italia e la piccola storia delle eresie pubblicate per Quodlibet, Mauro Orletti si è cimentato in quello che potrebbe essere un romanzo, e vedremo poi perché è romanzo, e poi perché racconta la storia di Remo Gaspari, che è un personaggio molto particolare della Repubblica Italiana.
Allora, lui si chiama Remo Gaspari, è stato un ministro della Prima Repubblica, 16 volte ministro, secondo solo ad Andreotti per incarichi, Ministro anche di ministeri di una certa importanza, perché è stato ministro della difesa, ministro della sanità, ministro della protezione civile. E personaggio tipico di quel modo di fare politica che era proprio della Prima Repubblica. Anche fisicamente, se uno si immagina il politico doc di quel periodo, era bassino, grassottello, con la pelata prescritta dal potere, ecco. E io sono abruzzese, lui era abruzzese, questo è stato già un primo elemento di contatto, ma quello che cercavo di fare era raccontare la vita di qualcuno che fosse stato importante, molto importante, ma non di fama, perché non volevo che le narrazioni su di lui già avessero un po' esaurito il personaggio. E poi volevo anche che non fosse un personaggio positivo, anzi prevalentemente mi faceva piacere se aveva dei tratti che erano universalmente riconosciuti come tratti negativi, e lui un po', non del tutto a ragione, ma neanche del tutto a sproposito, era considerato il re delle clientele, almeno quelle d'Abruzzo. Però ecco, questo costituiva una sfida, cioè il fatto di rendere interessante, se ci fossi riuscito, il racconto di una persona che non aveva tratti positivi, anzi prevalentemente tratti negativi, e muovermi su quel filone lì un po' ambiguo che rendeva il motore della narrazione, secondo me, interessante.
Ecco. Confermo che Mauro ha reso il motore della narrazione, e lo ha reso molto interessante, perché ha scritto, questo non lo so, te lo chiedo, un saggio, una biografia, un'autobiografia, non è di sicuro una geografia. E diciamo i meccanismi narrativi che inneschi ricordano quello che è un autore che a me ha colpito molto, che è Friedrich Sjöberg, che spesso, diciamo, tenta di confondere il lettore e la lettrice tra pezzi di biografia, autobiografia, procedendo per divagazioni. Ecco, è un romanzo, è un saggio, una biografia, o è tutti e tre insieme?
Tutti e tre insieme. E devo dirti anche che quando ho provato a immaginare quale poteva essere l'architettura del romanzo, ho pensato primo fra tutti proprio a Sjöberg, perché sapevo che mi sarei lasciato andare al gusto per la divagazione, cosa che lui fa costantemente. Ovviamente lui riesce sicuramente meglio di me ad agganciare l'attenzione del lettore, che si lascia trasportare in questo continuo affastellarsi di storie, ognuna delle quali ti rapisce e non riesci poi ad abbandonare il libro. E visto che abbiamo fatto questo, diciamo, questa citazione così altisonante, ce ne metto un altro, ho detto il carico da 90, che è Carrère, perché invece a lui ho guardato rispetto all'idea di raccontare, immagino all'avversario, ma anche lo stesso Limonov, di un personaggio al quale non ci si dovrebbe affatto affezionare e su cui ci si interroga: ma perché stai parlando di lui? Perché è interessante appunto il personaggio in sé, perché proprio nella sua ambiguità e nella figura controversa dà stimolo per divagare, raccontare d'altro e anche di sé. Quindi ecco perché in realtà sì, è un po' romanzo, un po' saggio, un po' biografia, sicuramente Gaspari prende gran parte, ma è anche un pretesto stesso, e alle volte diventa anche un'autobiografia.
Ecco, in questo devo dire che quando poi Mauro parla dei santi si vede che c'è una passione particolare, e in questo caso c'è una divagazione con la storia di Santa Dorotea che Mauro riesce a inserire comunque all'interno di questo romanzo per raccontare quella che poi è la corrente della DC all'interno della quale si muoveva Remo Gaspari, che però era il meno doroteo della DC. E poi, diciamo, per descrivere questo non faccio spoiler, ma lui non ne fa mai una macchietta, è un personaggio letterario, non è un personaggio storico, in questo caso Remo Gaspari, che è veramente esistito, ma come lo racconta Mauro diventa letterario. E lo è nel momento in cui Remo Gaspari, subito dopo un ictus da ministro, deve fare una marcia di 800 metri di corsa con i bersaglieri. Lui è in macchina con la moglie, aspettando che passino i bersaglieri. Nel momento in cui passano, lui esce dalla macchina e fa di corsa questa marcia con i bersaglieri, correndo, rischiando di praticamente di rimetterci la pelle. Questo era ciò di cui era capace Remo Gaspari, e per come la mette Mauro Orletti diventa molto divertente anche in più di un punto. Sempre con l'ironia e senza mai appunto fare la macchietta.
Tra l'altro questo è un episodio vero, nel senso che è documentato, perché in Abruzzo, come si può immaginare, quando un ministro partecipa a una manifestazione, vabbè, almeno la copertura regionale da parte dei telegiornali c'è. E lo dico, che è un episodio vero, perché bisogna anche considerare che lui ha costruito in modo artigianale, per nulla consapevole, però anche una narrazione di sé. Intervistando il figlio, intervistando le persone che lo hanno conosciuto, viene fuori l'immagine di una persona che sembra aver fatto tutte cose incredibili. E una di queste appunto è l'episodio che raccontavi, e lui effettivamente vittima di un ictus, addirittura si pensava che non si sarebbe riuscito a riprendere, De Mita è convinto che lui non si riprenderà e un po' si fregano le mani i colleghi di partito, perché riveste un ruolo importante e qualcuno quindi occuperà il suo posto. E lui invece decide di dimostrare a tutti, perché evidentemente a lui queste voci sono giunte, di essere in piena forma. E quindi fa questa cosa un po' folle, anche perché lui ha già 63 anni, adesso ho la memoria, insomma comunque in là con l'età, di accompagnare i bersaglieri marciando a fianco a loro, perché lui era stato bersagliere, e realizza questa impresa con massimo scorno dei suoi colleghi di partito, che le preannunciavano ormai la fine.
Allora, questo è uno dei tantissimi episodi che racconta Mauro Orletti, lo ripetiamo, un metro lungo due metri per Exorma. Tra l'altro il titolo è molto interessante, perché non è una citazione del personaggio, del tuo personaggio, ma è una citazione che tu vai a pescare dal tuo vissuto, da quella che era la tua professoressa, la professoressa Rapposelli. E sono interessanti anche gli episodi che vai a recuperare te della tua storia, perché nelle tante trame che inserisci all'interno del romanzo c'è anche, per esempio, la tua storia d'amore d'infanzia, ci sono gli agriturismi, i ristoranti alberghi di Chieti, e ce n'è uno, il Castoro, viene raccontato in una maniera secondo me esemplare, se si vuole vedere che cosa succede in un posto, perdonami, ma marginale, perché comunque sembra marginale, e dai però luce a quel ristorante albergo, così come dà luce la presenza di Gaspari quando lui entra in questi ristoranti, o quando fanno le riunioni, le sezioni di partito o comunque la DC. Quanto di tuo c'è veramente all'interno di questa storia, e quanto invece appunto sei riuscita a inventare o a raccontare nella parte biografica del narratore?
Ho dovuto fare i conti con la figura di Remo Gaspari, intanto per ragioni familiari, perché io avevo una famiglia, adesso oggi faccio fatica a dirlo, ma non perché mi dispiace, io sono molto contento e fiero che lo fosse, ma erano repubblicani, spadoliniani in particolare, che si fa fatica, perché magari gli schieramenti si pensa sempre come divisi fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, e loro si accampavano su questa posizione di trincea con i repubblicani, 4,5% come uno dei massimi storici del Partito Repubblicano. E quindi in realtà vivevano la figura di Remo Gaspari come una figura onnipresente, rispetto alla quale chiaramente non avevano granché da condividere, però gran parte della cerchia degli amici, in un verso o nell'altro, erano pro o contro Gaspari. Pro perché avevano lavorato con lui, oppure avevano ricevuto favori, posti di lavoro e via dicendo. Contro perché magari erano comunisti e quindi era il bersaglio da abbattere. Entrambi gli schieramenti, per quanto mi riguarda, erano in una posizione di subalternità. Cioè sia chi aveva ricevuto dei favori, ma anche chi lo combatteva... È difficile da spiegare, ma dalla stessa posizione psicologica, per cui in realtà erano subalterni e quindi organici a quel modo di pensiero rispetto alla politica. Poi c'è stata Tangentopoli, che noi abbiamo vissuto come una liberazione, ecco. Però non ci siamo fermati a riflettere su che cosa è stato Tangentopoli, l'abbiamo rimosso come si rimuove tutto ciò che poi a un certo punto si preferisce dimenticare, e non abbiamo fatto i conti quindi né con la rimozione né tantomeno quindi col personaggio che torna nelle conversazioni. E anche questo mi piaceva, perché era proprio un materiale vivo che sentivo e su cui poter ricamare, raccontare e riesumare ricordi che pensavo di avere anch'io rimosso, invece erano ancora lì evidentemente.
Uno dei ricordi che in assoluto a me ha colpito più di tutti è quando tu vai a Bologna con un tuo amico, entri in una chiesa e succede quello che non vi dico, perché vi invito a leggere Un metro lungo due metri. Insieme comunque, diciamo, la trama principale, o almeno una delle trame che ho seguito all'interno del romanzo, è l'intervento che deve fare a un certo punto Remo Gaspari, dopo che è diventato ministro della Protezione Civile, sostituendo Zamberletti, e deve fare un intervento, deve decidere che cosa fare per l'alluvione in Valtellina, che è qui vicino tra l'altro, dove Remo Gaspari a un certo punto inventa un qualcosa, o lui o comunque è il responsabile di questa invenzione, che è la tracimazione controllata, praticamente un intervento di protezione civile che diciamo dovrebbe cercare di evitare l'alluvione all'interno di una valle come era quella della Valtellina. Ecco, in tutto questo racconto, che praticamente parte dall'inizio e arriva fino alla fine, io non vi dico come va a finire, ma ovviamente se sapete qualcosa di Valtellina saprete come è andata a finire, c'è tutta diciamo il buono e il cattivo, diciamo, comunque le contraddizioni di questo personaggio, e in mezzo Mauro costruisce appunto questa narrazione. Ecco, quello che ti volevo chiedere era: va bene il dimostrare le varie contraddizioni attraverso i vari episodi che seguono questa tragedia in Valtellina e l'intervento di Gaspari, ma tu un'idea di come era lui te la sei fatta? O, cioè, nel senso, era un buono, era un cattivo, era ovviamente complesso, era un fortunato, è stato uno sfortunato perché comunque era sempre secondario, come dici tu, anche nel messaggio che Moro scrive dal covo, che lo cita ma dopo tutti gli altri. Che idea ti sei fatto proprio tu su di lui, ovviamente letterariamente su di lui?
Allora, lui non ha mai rinunciato al suo legame con la regione, e in realtà perché sapeva che era la sua forza. Una cosa noiosa, ma la dico tanto per capire. Lui diventa ministro della protezione civile con Giovanni Goria. Giovanni Goria doveva essere l'uomo del cambiamento. All'interno del suo governo, in realtà, l'età media era sui 60 anni, ma a dir poco. Goria, quando viene nominato presidente del Consiglio, nelle elezioni precedenti aveva racimolato qualcosa come 60.000 voti di preferenza. Gaspari 170.000. Quindi bisognava dare un posto a Remo Gaspari, e il posto era appunto alla protezione civile. Lui arriva e ha tutti contro, chiaramente, verrebbe da dire anche giustamente, perché la popolazione si vede tolto Zamberletti, che era lombardo, conosceva la Valtellina, in quel momento tra l'altro stava facendo bene per gestire l'alluvione. La fama di Remo Gaspari è la fama di uomo delle clientele. È vero che lui aveva lavorato già per l'alluvione a Firenze, nel Belice, però al tempo stesso non conosceva la protezione civile, quindi, e all'inizio le sbaglia anche tutte, a mio avviso, perché arriva in modo non tempestivo, gli interventi che fa sono interventi molto spigolosi, in quel momento sarebbe servito altro. Inoltre sbaglia anche, o mal suggerito comunque, le previsioni rispetto all'andamento dell'alluvione, perché appena esce un po' di sole, oh beh, l'abbiamo risolta, torno a Vasto e faccio le vacanze al mare. Però poi nel momento clou è chiamato ad assumere una decisione che forse altri al suo posto non avrebbero preso. Ecco, in tutti questi momenti, come lo dicevi prima molto bene, viene fuori la contraddizione, perché uomo di decisione che decide di assumersi delle responsabilità a valle di una serie però d'errori, e probabilmente la decisione che lui prende è una decisione che in parte si rivela anche felice ma fortunata. Il rischio che lui prende è un rischio forse eccessivo rispetto poi all'effetto che avrebbe potuto ottenere con delle strade anche più semplici. Di giudicare Gaspari rispetto a, quindi, quello che è successo in Valtellina non saprei dirlo. Rispetto a tutta la sua vicenda, l'elemento che mi sembra più caratterizzante è proprio questo legame con la regione, che, se ci penso bene, lo ha confinato in un ruolo anche marginale, quello che dicevi prima tu. Lui è stato 16 volte ministro, cioè ce lo dovremmo ricordare, non lo ricorda nessuno. E De Mita è stato presidente del Consiglio, quindi tutti lo ricordano, però probabilmente è durata anche meno la sua presenza sulla scena politica. Il fatto è che Gaspari tutti l'hanno considerato un politico minore, regionale, di politica strapaesana, non in grado di fare delle elaborazioni politiche nazionali e che fossero innovative, insomma. Quindi, e lui questo credo che ne fosse consapevole, lo accettava. D'altro canto, poi però, il potere che aveva in Abruzzo era decisamente superiore al potere che avrebbe potuto esercitare a Roma, dove si sarebbe confrontato comunque con personalità d'altro genere. Anche lì, cos'è che è bello raccontare? In tutto questo, per me è bello raccontare o immaginare quale poteva essere la reazione di un paese di 3.000 abitanti quando tornava da Roma il ministro. e lo immagino nei racconti, lui che cammina lungo il corso di Gissi con il codazzo di collaboratori, sindaco, il presidente della Cassa di Risparmio, il non so, l'assessore, perché doveva essere e devo dire, mi è dispiaciuto non esserci, perché sarebbe stato bello anche dal punto di vista antropologico vivere quel momento lì.
Stiamo parlando comunque di un personaggio che ha attraversato tutta la Prima Repubblica, cioè dall'inizio alla fine praticamente, e che alla fine della Prima Repubblica lui muore con la, praticamente muore con la Prima Repubblica, non muore in, quando finisce la Prima Repubblica con Tangentopoli, ma insomma, però è un personaggio chiave, perché addirittura è coinvolto anche nel, non so, da Alfredino Rampi a Moro, e lui ha un documento importantissimo che risolverebbe, diciamo, non l'omicidio Moro, ma insomma in qualche modo avrebbe delle indicazioni che poi lui porta in al Viminale, cercando di far capire che lui ha degli elementi, e nonostante le sue segnalazioni, all'epoca mi sembra che era ministro in quel momento, segnala al Viminale questa indicazione, gli viene dato da un avvocato che sta, diciamo, dalla parte opposta a livello politico alla sua, ma anche una segnalazione fatta da lui, il ministro in carica, va a finire in un vuoto che invece avrebbe magari risolto parte delle indagini sulle BR e sul covo delle Brigate Rosse. Quindi questo anche è interessante, anche questo scontro che c'è tra l'essere comunque appunto un personaggio di assoluto rilievo, secondario ma assoluto, nella storia italiana, e di essere sempre un pezzettino indietro, e vari avvenimenti che poi gli succedono che lo fanno apparire sempre un pezzettino ancora più indietro. E l'altra cosa che a me è piaciuta molto sono tutte le indicazioni che dai di libri e di musiche e di canzoni e di film, che arricchiscono in maniera, secondo me, interessantissima tutta la tua narrazione. E in quel caso fai riferimento a qualsiasi tipo di canzone, di libro o di film. Questa è la domanda di rito che facciamo in genere a Tabula Rasa. Dovessi indicare un libro da leggere, ovviamente oltre al tuo, che ripetiamo, è Mauro Orletti, Un metro lungo due metri, ex Orma Editore, ma un libro che consiglieresti tu, per che magari è già all'interno del tuo romanzo che citi?
Ah beh, a parte i due che abbiamo citato prima, che sono due libri che ci sono solo, e dico come modello, ma sempre con tutto il rispetto, io adesso, diciamo, nello scrivere questo libro ho preso una perversione più che una passione, che è quella proprio per i personaggi buffi della Prima Repubblica, e secondo me c'è questo libro bellissimo di Ceccarelli che si chiama Invano, da De Gasperi a questi qua, credo che sia il sottotitolo, che è altrettanto bello, e che è un libro felicissimo perché attraverso un'aneddotica anche secondaria riesce però a ricostruire poi un grande affresco su quella che è stata la Prima Repubblica e tutti i personaggi principali della Prima Repubblica, sconfinando ovviamente anche in una Seconda Repubblica, che però letta alla luce della prima assume anche tutt'altro significato. Quindi mi sentirei di consigliare per i perversi come me questo bellissimo libro di Ceccarelli.
Senti, già che ci sono, insomma, siamo in un contesto di libri, te ne chiedo un altro di consiglio rispetto invece a quell'altra perversione che penso tu abbia, che è quella delle reliquie e delle eresie, insieme sempre ai libri di Mauro che vi consiglio. Dovendo andare a cercare un libro sulle eresie o sulle reliquie, che potrebbe essere interessante per ascoltatori e ascoltatrici di Tabula Rasa?
E allora consiglierei un libro che considero un libro di reliquie, in realtà dovrei dire laiche, ma è impropria la definizione. Comunque Lo stivale di Garibaldi, che è un libro Mondadori molto bello e che racconta di come il Risorgimento sia stato raccontato in contemporanea allo svolgersi degli eventi, già attraverso l'uso della fotografia e anche della fotografia di oggetti riferibili, per esempio lo stivale di Garibaldi, che venivano in questo modo a simboleggiare delle reliquie laiche. È un libro molto molto interessante, anche questo devo confessare, non ho fatto una bella figura, devo dare l'impressione di uno che ha veramente tante perversioni.
No, no, assolutamente. Invece no, noi ringraziamo Mauro Orletti per essere stato con noi. Ricordiamo il libro che è Un metro lungo due metri, scritto per Exorma, e era con noi Mauro Orletti, che ringraziamo, e speriamo di leggere presto un altro suo libro, che sia di reliquie o che sia di altri personaggi. Comunque noi ce lo leggiamo volentieri. Grazie Mauro.
Grazie, tabula rasa.
Dicevamo all'inizio, Radio Onda Rossa è al Book City a Milano, in una venue che viene chiamata così, è il Super Studio Maxi, ma che, come direbbe il nostro prossimo ospite, che è Luca Pakarov, sembra un contenitore di cose. In realtà, visto da lontano, questa location, questa venue è uno scatolone bianco. E detto questo, qui con noi abbiamo Luca Pakarov, e benvenuto a Tabula Rasa e a Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie per l'invito.
Luca scrive per Il Manifesto e per tante altre testate, e ha a che fare con il teatro e con la musica. Qui invece stiamo parlando di un esordio letterario, Cesco e il Grande Tossico, uscito per Fandango, è invece il suo primo romanzo, e la prima cosa che colpisce di questo libro, soprattutto in una fiera come questa, è secondo me la copertina. In primo piano c'è un tavolo di legno, ci sono delle sigarette spente, un nano con un cappello rosso, c'è una sedia con sopra una PlayStation, una delle prime PlayStation, poi c'è un televisore e poi tante altre cose. Ecco Luca, ce la puoi raccontare?
Allora, sono contento della domanda, perché la copertina secondo me è una cosa fondamentale di questo libro, ed è stata fatta da Felipe Almendros, che è un pittore, illustratore, fa graphic novel, pubblica per Random House Spagna. e ho cercato lui perché l'ho chiesto a lui perché siamo amici da 20 anni e lui nelle sue graphic novel, ne ha pubblicate diverse, compare sempre Luca l'italiano con la canottiera, il nasone stempiato, che dà consigli terribili, e quindi insomma volevo ricambiare, mi sembrava, ecco, di chiudere un po' il cerchio almeno in questo senso qua, e lui è bravissimo. Poi com'è nata? Ovviamente gli ho detto: Felipe, sto scrivendo questo libro, perché non butti giù una bozza? Lui subito mi ha detto: guarda, io non lo leggo, ma manco se me lo traduci in spagnolo non lo leggerò, però dimmi qualcosa. Quindi siamo partiti un po' da quello che c'è, su come si apre il libro, insomma.
Cesco il grande tossico è fatto di 24 capitoli. Cesco è un ragazzo che è stato dimesso da un ospedale con un naso maciullato e dopo le percosse che ha ricevuto dal suo spacciatore di riferimento decide di darsi una ripulita. Ecco, questo è l'innesco del romanzo di Luca Pacarov. È una storia di tossici di provincia che non viene mai nominata, però è una provincia delle Marche. Questo in assoluto... diciamo in assoluto, però quello che mi ha colpito è il ritmo che Luca riesce a dare a ogni singola frase. Cioè ogni riga sembra una performance musicale, forse sarà perché Luca si occupa di musica. Ecco, secondo me una bella esperienza da fare con questo romanzo è leggerlo ad alta voce. Faccio un esempio di una allitterazione che secondo me è molto interessante, che è proprio all'inizio, quando dice malgrado rughe da pirata. Ecco, quanto lavoro hai fatto per dare questo ritmo e questo suono al tuo romanzo?
Intanto grazie di quello che hai detto. No, è stato un processo abbastanza lungo, nel senso che allora la prima parte di scrittura era molto più ampia, poi sono passato a tagliare e... Dopo, da un lato devo dire che un po' faccio anche il critico musicale, quindi un po' l'orecchio in quel senso lì ce l'ho, e io ho cercato di togliere soprattutto il superfluo e poi tagliare forse la parte peggiore, no? Nello scrivere, perché ti sembra che tutto sia fatto bene, invece, e quando ho capito, quando è uscita fuori la voce narrativa, che poi è la voce narrativa. È qualcosa che va fra il racconto e la poesia, non so, esce fuori. A un certo punto ho sentito che c'era e dopo è stato molto più semplice andare avanti con il racconto. E devo dire che questa cosa qui viene, insomma, per adesso chi lo legge lo riconosce, quindi è un bene, credo.
Ecco, un altro aspetto sono poi gli oggetti, cioè le cose che escono fuori dalle pagine, proprio letteralmente, cioè dalle musicassette TDK alle bomboniere, fino al centro commerciale. Ecco, un parallelo che mi è venuto da fare leggendo il tuo romanzo è quello con la fondazione di Raffaello Baldini, dove ci sono le cose e c'è la provincia e la trasformazione delle varie vite delle persone che abitano quella provincia. Dove li hai presi questi oggetti? Perché ne elenchi veramente tanti e soprattutto dove te li sei appuntati?
Allora, era un po' una mania mia da ragazzino, che entravo dentro le case anche degli amici, dei parenti, e avevo delle agende in cui scrivevo tutto quello che vedevo, ma solo gli oggetti, non c'erano, diciamo, descrizioni su rosso, bianco, però proprio il nome della cosa è quello che era. Diciamo che sotto il periodo del lockdown una di queste agende è uscita fuori, come tutti quanti abbiamo risistemato casa, non sapevamo più quello che fare, quindi mi è venuta utile, perché comunque il discorso di tutto il libro doveva partire per me da una critica sociale, e adesso dirò la parolaccia, però del sistema neoliberale che riempie di cose, e quindi essendo nato in provincia, avendo visto, diciamo, anche la trasformazione architettonica di quello che era la provincia, nel senso che una volta la provincia era c'era il campo con quello che ricordo io, c'era il campo di grano, di girasoli, fino a che all'improvviso sono diventati cemento e questi grandi contenitori di cose che poi strabordavano e arrivavano dentro le case. Quindi da lì era partita un po' la critica sociale che credo stia sotto traccia nel libro, insomma.
Infatti proprio su questo, cioè queste trasformazioni che sono anche fisiche del paesaggio non sono raccontate in modo paternalistico, cioè a volte è proprio la descrizione di quello che fai attraverso lo stranamento che ci fa vedere meglio quelle cose, o comunque ce le fa vedere in un modo nuovo e secondo un'angolazione inedita. Ecco, come hai fatto?
Quello era perché doveva essere, insomma, io sono di quella generazione lì, io sono di quella che è stata chiamata generazione X, quindi quella che va dal 65 più o meno agli 80, che è una generazione che è sempre stata descritta con diciamo vicina al nichilismo, svogliata, eravamo i famosi bamboccioni, no? Ecco, io ho cercato di metterla sotto la luce degli occhi di qualcuno che vede che non ha quasi nulla da perdere, ma manco nulla da vincere. Adesso farò la citazione, lo stracitato Mark Fisher: stare bene è una questione di classe. E a me era sembrato, insomma, che non c'era nemmeno bisogno di stare a criticare quello che vedi, tanto ormai accade, ormai ci sei dentro, e ecco perché poi sono arrivato anche all'eroina, perché poi tutto gira intorno all'eroina.
Un personaggio che mi è piaciuto molto invece è Garbo, cioè lo descrivi come uno che si struscia il dorso della mano sull'ascella per annusare il grado di velenosità del suo corpo. Ecco, il modo in cui ci fa vedere i personaggi è molto sensuale, nel senso che veramente fa provare vari sensi e a volte fa anche senso, e ci capita di sentirli. Ecco, come sei riuscita a rendere tutto questo?
Vabbè, in mente qualcuno avevo, insomma, che ho conosciuto in passato, però poi è stato effettivamente trasformato. Poi quando uno comincia a scrivere in mente qualcosa e cambia all'improvviso e prende una direzione che non vorresti, cioè, perlomeno che non volevi all'inizio. Per quanto riguarda Garbo, invece, è stato per me forse il personaggio più difficile da descrivere, perché in un certo senso è quello che aderisce a tutti i componenti, a tutti i valori della provincia, malgrado sia un tossicodipendente, perché è un tossico funzionale, come ce ne sta, come diciamo che è una, adesso è brutta anche la parola, però una categoria che è sorta fra i fine anni 90 e inizi 2000, in cui si è cominciato a vedere che chi fa uso di eroina può fare anche una vita normale, quindi avere una famiglia, avere dei figli, avere un lavoro e cercare di ritagliarsi quel momento di piacere, di felicità, discutibile o meno, e qui io non emetto giudizi su questo qui, che serve per tirare avanti. È quello che è schiacciato anche qui da un certo tipo di sistema in cui ormai siamo immersi fino al collo, ecco.
Altra cosa interessante secondo me è stato vedere come rendi i supereroi, cioè le persone che indossano le divise come corazze, che scacciano via i cattivi e che vogliono salvare il mondo, e anche quelli invece vengono resi in maniera con tutto il loro paternalismo di cui sono capaci e che hanno a che fare con i protagonisti e i tossici di cui racconti.
Sì, poi i miei protagonisti sono proprio degli antieroi, gli altri diventano eroi nella misura in cui vogliono far vedere che devono salvare il mondo, no? Però questo accadeva secondo me molto nei primi anni 2000. Poi fra l'altro io, per lavorare su alcune figure come quello del centro diurno che vuole salvarlo dalla tossicodipendenza, ho fatto diverse interviste, anche insomma chiacchierate con amici che avevano avuto storie simili, e sono usciti fuori dei quadri abbastanza drammatici, perché in verità sono eroi spinti da quei valori cattolici, cristiani, no? di voler salvare gli altri, ma poi fondamentalmente non hanno gli strumenti e si ritrovano spesso e volentieri, questo qui non dico niente di nuovo, insomma, ad essere vicini ad altre figure che hanno degli interessi, per esempio nel centro di cura per la tossicodipendenza. Poi magari loro, diciamo, i primi eroi, quelli che incontrano, sono figure che nascono da un evento luttuoso, un lutto nella famiglia, c'è un evento scatenante, però poi spesso e volentieri non riescono veramente a far niente. Dall'altra parte però, per esempio, sono anche eroi, fra virgolette, i grandi lavoratori della fabbrica che racconto, ma che poi non hanno, sono individualisti, sono, insomma, tutto quel mondo anche del sindacalismo che pensavamo una volta, che io in questo caso parte è autofiction, perché parte l'ho vissuta, io ho lavorato diversi anni in fabbrica e devo dire che non c'era, insomma, il mondo che mi immaginavo non esisteva, e non perché avessi letto Gramsci, ecco, però non c'era.
Drogato per lui significava essere, come per altri lo era farsi una crociera sul Mar Rosso risparmiando per un anno pure sul caffè, convinti di poter risalire la scala delle felicità lasciandosi alle spalle le frustrazioni che li guastavano da generazioni. Ecco, il modo con cui racconti sia i tossici sia i grandi cambiamenti come il G8 o l'11 settembre che cambiano la provincia, questo è un modo molto interessante, perché è proprio è la descrizione e basta, come potrebbe essere un saggio antropologico. Ti ci rivedi?
Vabbè, il punto è che forse è un periodo storico, i primi anni 2000, che non sono stati trattati o perlomeno non sono stati metabolizzati, perché comunque ci sono capitate delle cose che sì, l'11 settembre e il G8 di Genova, ma anche lo stesso cambio lira-euro, per dirti, che poi in provincia arrivavano in modo trasversale, non sapevi bene se avessero cambiato la tua vita e poi te ne rendevi conto dopo. Adesso, saggio antropologico, ovviamente non credo che possa essere, secondo me ci sono diversi spunti su quegli anni, su quello che è successo in quegli anni. Questo qui l'ho fatto anche adesso tramite un lavoro in biblioteca, nel senso che ho passato diversi giorni in biblioteca a tirar fuori per esempio gli articoli che uscivano in quegli anni. Ecco perché a un certo punto mi sono accorto anche che era sparita l'eroina non se ne parlava più, eppure io me la ricordo, ce n'era tanta.
Io ti vorrei chiedere tante altre cose, però diciamo adesso devi andare a presentare il tuo libro dentro Book Pride. L'ultima domanda è: che libro consiglieresti o che stai leggendo in questi giorni?
Adesso ho finito di leggere, che mi è piaciuto molto, L'estate che sciolse ogni cosa, di Atlantide Edizioni, l'autrice è Tiffany
McDaniel o McDaniel, chissà come sarà, ma insomma
Come classico, viaggio al termine della notte sempre.
Bene, ringraziamo Luca Pakarov per essere stato con noi, ricordiamo che è l'autore di Cesco e il grande tossico, edizione Fandango. Grazie Luca per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
torniamo nella zona, nell'ex fabbrica siderurgica in zona Barona, e con la scusa di avere con noi la traduttrice del prossimo libro di cui parleremo, parliamo anche di uno dei 200 eventi che sono in programma al Book Pride in questi giorni, e forse abbiamo addirittura la persona che è stata presente all'evento più seguito di tutto l'evento, di tutto il Book Pride. Abbiamo qui con noi Giorgia Sallusti, e benvenuta a Tabula Rasa.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Allora, cominciamo subito col dire che Giorgia è una libraia, una traduttrice, una saggista, una podcaster, insomma ne fa tantissime, un'esperta di Oriente, un'esperta di Giappone, sa tantissime cose su un sacco di cose, e però qui è in veste di traduttrice di un libro che è appena uscito per Racconti Edizioni, che è Io, Lui e Mohamed Ali, che è appunto una raccolta di 13 racconti scritti da Randa Jarrar. Io inizierei a parlare subito del libro, che insomma, prendendo spunto anche dalle aree tematiche del Book Pride, perché una delle aree è vivere tutto da tutti i lati, e questo libro secondo me lo rappresenta bene in tutti e 13 i racconti, anche perché la persona che ha scritto questo libro, Randa Jarrar, è una che insomma è nata in America, ma poi è vissuta in Kuwait, poi in Egitto, e poi è tornata in America, e la madre era egiziana, mi sembra, il padre palestinese, insomma c'ha una storia, anche solamente lei come storia personale. Adesso vive a Los Angeles, quindi c'ha una storia molto particolare. In un solo racconto lei riesce a raccontare di Zaire, Australia, Stati Uniti, Egitto, Argentina, riesce a mescolare tutto, Alaska, e quindi racconta tantissime cose.
Allora, è vero che ne racconta tantissime. Randa Jarrar appunto è egiziano-palestinese, è cresciuta in Kuwait e in Egitto. L'Egitto è sempre presente nei suoi racconti, in particolare Alessandria. Si è trasferita poi di nuovo ancora negli Stati Uniti, dove vive adesso, e quindi c'è anche molta America nei suoi racconti, vista attraverso gli occhi di persone che però migrano, che arrivano in America da altre parti del mondo. E io credo di poter dire che i suoi racconti hanno un piede su un lato dell'oceano e un piede nell'altro, e ti portano in giro tra, ad esempio, i gabbiani anarchici di Atene, un gheppio che forse è una spia di Israele, forse no. Ti raccontano di una ragazza egiziana nata in America ma che ritorna in Egitto con in borsa un vibratore e le ceneri del padre, che vuole essere seppellito invece sotto le piramidi. Sono anche racconti che cercano una casa, che non si sa però poi più qual è.
Tra l'altro, tu ieri, appunto, come dicevamo prima, sei stata protagonista di un evento che parlava di femminismi, male gaze e oggettivazione del corpo, dove hai fatto l'incontro insieme a Yolanda Di Virgilio, Carolina Capria e Nadisha Uyongoda. E ci sono stati tanti spunti, io ne ho presi alcuni, e magari mi dici te quello che secondo te può essere quello più rappresentativo, o comunque le cose che ti sono più rimaste impresse. A me è rimasta impressa un momento in cui hai detto che il modo in cui le donne sono capaci di abitare le contraddizioni, e era una citazione, e poi sei partita da lì e hai raccontato tanto altro, ovviamente. La seconda è il discorso del piacere agli altri come forma di potere, e l'altra è l'erotismo che può avere una sirena, e l'altro ancora il discorso sul linguaggio e la definizione di questo, mi verrebbe da dire, benedetto o maledetto male gaze. Da dove cominciamo?
Allora, cominciamo intanto dall'incontro. È vero che è stato un incontro molto 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 abitato, ecco, usiamo questo termine, ed è un conforto vedere che comunque il tema dei femminismi sia sempre molto partecipato, e questo mi fa pensare a tutte le persone che dicono che non si può più dire niente, che si sentono sotto attacco. La risposta è nel fatto che gli incontri di questo tipo siano partecipati, cioè appartenete alla storia, state già indietro, abbiamo già vinto noi, prima o poi ve ne renderete conto. abbandono però insomma il tono polemico e riprendiamo gli spunti dell'intervista. Allora, è vero che si parla di linguaggi e il tema dei linguaggi è fondamentale nel libro di Randa Jarrar, proprio perché lei scrive in inglese con moltissimi inserti in arabo e la lingua ti dice delle cose, ti dà potere sugli altri, se tu conosci più parole, se conosci più linguaggi, ti dà un'impronta di chi sei, di come scrivi, sia come autrice, sia proprio per i personaggi che sono sempre egiziani o figli di egiziani che ritornano a casa con la lingua, se vogliamo definirla così. Per quanto riguarda il male gaze, era l'unico termine che avevamo messo, l'unica locuzione in inglese che avevamo messo nel titolo, e questa cosa ha suscitato un po' di clamore sui social. È vero che io confesso di essere un'esterofila, a me piacciono i termini da altre lingue, i prestiti e le mutuazioni. Sono le cose che rendono le lingue vive innanzitutto. Per quanto riguarda male gaze, è importante utilizzarlo adesso in Italia perché nel mondo anglofono la traduzione letteraria è stata in realtà risemantizzata, quindi in realtà noi non lo traduciamo soltanto come sguardo maschile, ma lo consideriamo uno sguardo patriarcale della società che interiorizzano anche le donne, quindi per quello mi sembra importante non tradurlo soltanto come sguardo maschile. Mi sembra opportuno riportare tutto questo portato di questa locuzione in Italia e risemantizzarlo anche in Italia, questo sì.
Come ieri dicevi di risemantizzare catcalling, che in italiano, volendolo tradurre per forza a tutti i costi in italiano, sarebbe...
Il chiamagatto. Abbiamo detto anche mansplaining, l'uomo spiegone, che poi in realtà quasi mi ci abituo, suona forse anche bene. E per quanto riguarda del piacere agli altri come potere, il male gaze è ovviamente una cosa che soffrono le protagoniste di Jarrar nel libro. C'è una protagonista però che lo ribalta, nel senso, lei se ne va in bicicletta in uno dei souk affollati di Alessandria e si sente gli sguardi maschili addosso, si rende conto che poi in realtà piacere agli altri è anche una forma di potere che abbiamo sugli altri, in qualche modo li possiamo influenzare. Non lo giustifica Randa Jarrar, ovviamente è sempre un peso che ci portiamo appresso perché siamo condizionate sui nostri corpi in continuazione. Sul fatto dell'erotismo delle sirene, questo prende spunto dall'ultimo racconto della raccolta, che è La vita, gli amori e le avventure di Zelwa la mezza. Zelwa è una mezza, appunto, cioè metà donna umana sopra, metà stambecco transgiordano sotto. Quando esce con i ragazzi, soprattutto al liceo, li porta a vedere un film che io amo molto, perché sono una figlia degli anni Ottanta, che è Splash, una sirena a Manhattan, con Daryl Hannah, in cui appunto Daryl Hannah interpretava una sirena bellissima che diventava umana. Ed era appunto una sirena molto bella, molto sensuale, e Zelwa fa questa domanda a tutti i ragazzi che porta in giro al primo appuntamento: perché una sirena è così erotica e uno stambecco no, quando la sirena non ha nemmeno la fica? La maggior parte, per dire, ad esempio, la maggior parte dei suoi presunti fidanzatini fuggono orripilati a questa domanda. Una lettura, al di là della comicità del momento, perché Randa Jarrar è molto brava ad essere comica, ironica, una delle letture è che, chissà, forse gli uomini hanno paura della figa, non lo so.
Tra l'altro Randa Jarrar conduce, mi sembra, un programma di stand-up comedy, sì, negli Stati Uniti, e diciamo quest'ironia a me ha colpito molto in tantissimi punti del libro. Ora cerco di estrarre qualche punto, ma ce ne sono tantissimi di spunti. Uno è, per esempio, quando parla del rapporto con nel viaggio che fa la protagonista di uno dei racconti, che mi sembra che sia proprio Io, lui, Mohamed Ali, in cui deve riportare le ceneri del padre in Egitto, e lei arrivata ad un posto di blocco in Egitto, in cui deve passare la dogana, al doganiere verrebbe da dire: vado a seppellire mio padre e poi vado a masturbarmi, e lo fa però in un modo talmente leggero, o comunque lo fa in maniera talmente semplice, che non c'è un accento su quella battuta. C'è un altro racconto che a me è piaciuto moltissimo, in cui c'è una portaborse di una femminista egiziana un po' sui generis, che scherza moltissimo sul ruolo delle persone subalterne a chi poi magari ha una posizione di rilievo anche nel mondo del femminismo e nella divulgazione.
Ecco, quel tono lì a me ha colpito molto. Io non so se ha colpito te, ma a me sì.
Sì, allora, devo dire che a me ha fatto molto ridere quando l'ho letto la prima volta, la seconda quando l'ho tradotto. E mi è piaciuto moltissimo immergermi in quel tipo di scrittura. Secondo me è un incontro molto fortunato tra un tipo di scrittura, di umorismo, di tradizione araba, arabofona e di spirito flat anglosassone. Cioè si incontrano molto bene e Randa Jarrar è molto brava a metterlo sulla carta. È vero che lei è una stand-up comedian, questo sicuramente insomma, incide nella sua scrittura. C'è insomma, questa raccolta di racconti è bellissima, ovviamente, e io ne sono innamorata. Lei però ha appena pubblicato anche il suo memoir negli Stati Uniti, che si chiama Love is an Ex-Country, che è divertentissimo. Quindi lei ha messo, nel caso del memoir appunto, ha fatto anche una sorta di autofiction, di racconto on the road di se stessa, di un viaggio che ha fatto, e questa comicità e questa ironia esplodono in continuazione. Nel racconto della subalternità, che è Come posso renderti utile, che è il mio racconto preferito della raccolta, la protagonista è appunto un'assistente non pagata di una grandissima femminista egiziana che vive in America, che si chiama nella fiction Mansoura Metwalli, che ricalca un po' il simbolo delle femministe egiziane, diciamo, che potremmo considerare quasi le nonne dell'ultima rivoluzione dei gelsomini. Sono quelle che si sono fatte il carcere davvero perché hanno scritto articoli o libri, sono quelle che scrivevano i loro libri in carcere utilizzando la matita per gli occhi o l'eyeliner sulla carta igienica. Quindi sono proprio i simboli della rivoluzione femminista in Egitto e in Nord Africa. Mansoura è però una donna privilegiata che non si rende conto di esserlo, e secondo me è un modo incredibile di Randa Jarrar per raccontare l'intersezionalità. Cioè è un modo per farci vedere dove esiste il privilegio anche quando non ce ne rendiamo conto o non pensiamo che ci possa essere, perché Mansoura tratta la sua sottoposta come una serva e si aspetta che gli altri la trattino come una regina. È una signora benestante che quando torna in Egitto fa il giro della servitù per essere, come dire, riverita da loro. E devo dire, poi il racconto finisce con una riflessione molto, insomma, adesso non lo voglio spoilerare, però... Però insomma, questa assistente a noi c'è molto simpatica.
Un'altra cosa che mi ha colpito, al di là del testo e della traduzione, e poi ci arriviamo, è anche la copertina. Perché le copertine di racconti edizioni non sono mai banali. In questo caso è una copertina molto pastellata o pastellosa. Anche il dorso è pastelloso, in questo caso, il dorso del libro. E si vedono più donne, si vede sotto vari profili, c'è molto rosa ma c'è anche il blu, ci sono dei guantoni rossi. Ecco, io ti volevo chiedere appunto se ci puoi anche descrivere brevemente quello che è stato il processo e chi avete coinvolto per poter fare una copertina così bella.
Allora, devo dire, che lo dico con un po' d'arroganza e anche tanta felicità, che l'illustratrice l'ho cercata io, l'ho trovata io, perché è un'illustratrice che a me piace molto. Si chiama Nazanin Rastan, il suo nome d'arte è Mafreshu, e così la trovate sui social. È un'illustratrice iraniana che vive in Italia, e quando ha accettato di fare la copertina per Jarrar ci siamo sentite. Io le ho raccontato il libro che stavo traducendo, non avevo ancora finito di tradurlo in realtà, però ho cercato di raccontarle quello che io avevo letto nel libro, quindi le suggestioni nordafricane, le mashrabi alle finestre, i veli, i guantoni, Muhammad Ali, George Foreman che va al tappeto. E lei ha tirato fuori questa copertina incredibile con dei colori che secondo me funzionano tantissimo.
Torniamo al libro invece, e come racconti edizioni ormai siamo abituati, per chi legge spesso racconti edizioni, a produzioni e soprattutto di raccolte di racconti
di donne, spesso non italiane, come ad esempio è stato per il libro di Khalifa Kardastin che abbiamo portato poi anche a Tabula Rasa, che è Sabrina e Corinna, e generalmente questi libri come questo, e ripetiamo che io, lui e Mohamed Ali, ci sono molte ibridazioni a livello culturale, molte stratificazioni, e a volte anche a livello linguistico ci sono anche delle scelte che fa la casa editrice e chi traduce, di lasciare spesse volte i termini non americani o comunque non della lingua del libro, e di lasciare in questo caso i termini arabi, lasciarli così come sono, senza tradurli e senza neanche una traduzione sotto o a fine libro. Ti volevo chiedere qual è stata forse la parola che in assoluto ti ha dato più fastidio di tradurre, e poi il perché lasciare i termini arabi così come sono.
Allora, io sono molto d'accordo con i due editori di racconti su questo punto di vista. Con Randa Jarrar è stato abbastanza facile, perché lei nel testo originale in inglese lascia i termini in arabo, quindi mi sono sentita di rispettare la scelta che ha fatto. A volte li spiega, a volte li desumi dal contesto. Ad esempio, nel racconto Persa nella maledetta Yonkers, la protagonista è una diciottenne che è rimasta incinta ed è arrabbiata, è piena di rancore verso questo fidanzato che ha, che è una persona orribile. Quando fanno l'amore le dice una frase in arabo, e Randa Jarrar ce la traduce poi a noi lettori. La protagonista però non la dice mai al fidanzato, e le dice Ibn Sharmuta Yarab Tmut, e quando il fidanzato le chiede che cosa mi stai dicendo, le dice che amore mio io ti amerò per sempre. La verità è che gli sta dicendo figlio di puttana magari crepi, glielo ripete in continuazione magari crepi in arabo, mentre lui continua a dirle tesoro tesoro. E in questo caso è anche, insomma, la dimostrazione plastica della potenza del linguaggio, del potere che il linguaggio ci dà. Ci sono altre parole che puoi desumere dal contesto. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, la protagonista torna in Egitto e viene accolta come una hawaga, cioè come una straniera. Questo non è tradotto, però più o meno dal senso delle frasi ti rendi conto. Credo che la protagonista ti voglia anche dare un senso di stranietà, di alienazione quando utilizza un altro linguaggio. Il primo racconto, I Lunatici, invece, parla quasi tutto della luna, perché la protagonista ha un rapporto complicato di amore e odio con la luna, incontra un ragazzo che sulla luna ci vuole andare. La scrittrice non ci dice mai, e a meno che noi non lo sappiamo già, questa cosa non la possiamo desumere da nessun contesto, che la protagonista si chiama Kamar, e Kamar in arabo significa luna. Questa cosa o la sai o non la sai, se la sai ti dà un regalo in più, se non la sai il racconto funziona comunque perfettamente.
Tra l'altro, in quel racconto una frase che adesso cito a memoria, giuro non ce l'ho segnata da nessuna parte, a un certo punto il personaggio maschile dice la luna costa troppo.
Allora sì, e se questa cosa ti mette curiosità e magari il nome te lo vai a cercare su Google, perché lasciare le parole così significa anche accendere la curiosità del lettore, se questa cosa la scopri in qualche modo ti puoi rileggere tutto il racconto in questo senso, perché lui spesso dice io voglio raggiungere la luna, voglio la luna. Nel momento in cui scopri che Kamar è la luna, puoi rileggere questa storia stramba di un amore in tutt'altro, come dire, in tutt'altro modo, con altri occhi. Ci sono stati un po' di battibecchi con uno degli editori su rendere le parole in inglese, perché in un racconto i protagonisti sono palestinesi che vivono in Kuwait e si ritrovano a vivere negli Stati Uniti perché dal Kuwait vengono cacciati i palestinesi perché l'OLP aveva dato il proprio supporto a Saddam Hussein. Quindi quando, tra virgolette, ed è tra virgolette anche nel testo, l'Iraq viene liberato dagli statunitensi, i palestinesi vengono cacciati dal Kuwait, lui non può più rientrare, resta a vivere negli Stati Uniti, a New York, e ha con sé il figlio 14enne che gli parla in inglese. E quindi io avrei voluto lasciare un it sucks, fa schifo, in inglese nel testo, poi insomma ci siamo un po' riallineati e credo che alla fine abbiamo messo fa schifo.
Per concludere la nostra chiacchierata, io citerei un pezzo che secondo me spiega moltissimo di quello che è lo spostamento anche a livello culturale che viene fatto leggendo questo libro, e a un certo punto dice
quando la gente lascia un luogo all'improvviso comincia a credere di non avere più una storia. Ecco, soprattutto in un momento storico che stiamo vivendo proprio in questi giorni, e tutto quello che poi racconta il libro con i vari spostamenti che hanno i protagonisti, le protagoniste, i falchi e anche la scrittrice in questo caso, perché è un continuo spostamento anche per lei. Quanto ha spostato te fare un lavoro su un testo del genere?
Diciamo che questo libro mi è capitato nel posto giusto e nel momento giusto. Io mi occupo di letterature del Nord Africa e del Medio Oriente da diversi anni, studio arabo da un po', quindi questo inglese ibridizzato con l'arabo era perfetto per me, è anche uno dei motivi per cui mi sono innamorata del libro. Questa frase qua è contenuta in un racconto in cui poi la protagonista si rende conto che in qualche modo il passato può capitare che ti venga sbattuto in faccia e ti fa ricordare che tu in realtà una storia ce l'hai. Per tradurre al meglio questo libro, io ho passato l'estate scorsa in Egitto e mi sono fatta il giro delle librerie, dei luoghi, soprattutto al Cairo ed Alessandria che Randa Jarrar tocca nel libro, e ti rendi conto che spostarsi nei luoghi che poi diventano luoghi letterari può essere fondamentale, cioè ti dà un'idea di rimetterti nel mondo dalla giusta prospettiva. C'è anche da dire che molti dei temi che stanno nel libro sono universali, cioè sono veri ad Alessandria come al Cairo, come a Seattle, come a Roma.
Detto questo, io ti faccio rientrare all'interno dello scatolone bianco nel quale sei chiusa praticamente da 3 giorni. Prima però ti faccio la domanda di rito che facciamo a tutte le persone che intervistiamo a Tabula Rasa, che è un libro da consigliare a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, o che stai leggendo o che hai letto.
Allora, vi dico un libro che ho appena letto di qualche anno fa che è meraviglioso ed è La figlia di Clara Ozon, tradotto da Silvia Sichel per Sellerio, che racconta la storia dei Balcani, delle guerre jugoslave degli anni 90, vista dal punto di vista della figlia di Ratko Mladic, uno dei macellai dei Balcani. È un libro incredibile. Un termine tecnico per tirare fuori la mia romanità, una pezza. No, è un libro che ti spezza dentro, e con una scrittura precisa, puntuale, affilata quando deve, è veramente molto bello. Vi dico un libro che mi sono appena comprata, che è sempre un altro Sellerio, ed è La storia di Lawrence d'Arabia, un saggio storico di Cardini. Altri libri che mi vengono in mente, se siete in giro per Book Pride o vi va di andare in giro per fiere, fatevi un po' di giri da Eris, che c'ha delle cose molto interessanti, e da Tamu Edizioni, e da racconti poi ovviamente.
Allora, noi ringraziamo Giorgia Sallusti, che ha tradotto Io, lui, Mohamed Ali di Randa Jarrar, 211 pagine, 16 euro, ma magari qualcuno in libreria vi fa pure uno sconto. Ringraziamo Giorgia per essere stata qui con noi e buon proseguimento di fiera, tanto devi chiudere tra un po', quindi devi portare via tutto, e grazie ancora per essere stata a Tabula Rasa.
Grazie a voi.
Eins og vandir huminn hljóðan setur. Mér nú ertu horfin, vinu minn, man því varla nokkur betur, en mitt auma hjarta tetur. La 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 la
torniamo qui a Book Pride a Milano per l'ultimo ospite di questa puntata speciale di Tabula Rasa, e abbiamo con noi un ospite che ci riporta nelle Marche, che è Roberto Livi, che è qui per presentare il suo secondo libro, che è Solo una canzone, e lo ha scritto per Marcos y Marcos. Benvenuto Roberto.
Grazie Andrea, grazie dell'invito.
Allora, Roberto Livi è di Pesaro e è uno scrittore, è anche liutaio di mestiere, ma è pure lo scrittore è un mestiere, che aveva già scritto nel 2017 La terra si muove, e adesso ritorna in libreria con Solo una canzone, che tra le varie cose è candidato al premio Strega, ma soprattutto è stato scritto e pubblicato da Marcos y Marcos nel 2021, che è stato l'anno in cui la casa editrice ha fatto 40 anni. È la storia praticamente di un uomo che ha sbagliato mestiere, che fa il cameriere in un ristorante che si chiama La Luna nel Pozzo, cucina casalinga, c'è scritto sull'insegna, ed è un uomo che odia i clienti della sua trattoria che lasciano delle recensioni molto brutte, e lui ci sta malissimo. Questo è come inizia. Poi ci sono anche altre varie tracce all'interno del romanzo. Ecco, io però su questo rapporto già con i clienti e con la clientela e diciamo quanto lui ci possa rimanere male rispetto a quella che ormai è una consuetudine, quella di fare i recensori di qualsiasi cosa, anche di piatti in un ristorante che fa cucina casalinga, secondo me c'è una frase che subito mi ha colpito, e penso che sia a pagina 1 o a pagina 2, che è proprio all'inizio, quando lui parla dei clienti che neanche lo considerano, che sono poi quelli che fanno le recensioni brutte su di lui, e sono appunto i clienti che lo fanno sentire come se lui non esistesse, e lui pensa forse non si rendono conto di quanto è brutto non essere. Ecco, un libro che inizia così già secondo me vale la pena di andare avanti. Ecco, ci racconti un po' di com'è andata con questo ristorante?
Sai, la storia del ristorante, come hai detto tu in principio, è proprio la storia di un fallimento, ecco, perché purtroppo la persona, che il gestore, cioè il protagonista di questo libro, una persona che non ha proprio la vocazione all'accoglienza, cioè lui non è portato per fare il suo mestiere, per il mestiere di ristoratore, che sappiamo tutti essere il mestiere più faticoso del mondo, ecco, quindi di solito si riesce a fare solo se si ha una forte vocazione all'accoglienza. Ecco, lui questa vocazione non ce l'ha, lui proprio odia i suoi clienti, non li sopporta, e non sopporta quindi le critiche dei clienti, e non sopporta soprattutto, come dicevi tu, le recensioni, che sono questa cosa terribile, cioè l'idea di poter esprimere un giudizio che rimane lì per sempre, scritto per sempre, qualcosa di indelebile, no? E mentre tutto il resto nella vita si può rimediare, no? Perché non so, se uno ad esempio prende una multa, perde i punti della patente, li può recuperare, invece no, con la recensione brutta su Google o TripAdvisor, quella rimane lì per sempre, è una cosa eterna, e lui naturalmente ci rimane male, e questo lo fa odiare sempre di più i suoi clienti, e quindi a servire del cibo e a trattare i suoi clienti sempre peggio, che naturalmente lasciano le recensioni sempre, sempre più terribili. Sembra non avere via d'uscita, diciamo, ecco.
Poi c'è quello che è uno dei filoni centrali del romanzo, che è questa canzone, questa benedetta o maledetta canzone, che è una sola canzone, la prima canzone del protagonista, che ha composto una strofa che secondo lui funziona benissimo, sente che deve proseguire, visto che ci sono tante canzoni che iniziano in fa minore nona, però questa è l'unica canzone che ha scritto, e gli manca solamente la melodia del ritornello e le seconde quattro battute per finirla, e poi potrà definitivamente, diciamo, dirsi almeno contento o soddisfatto. Però questa cosa la fa ogni sera quando chiude la trattoria, quando è stanco, sfinito, morto, ma non riesce per anni, da anni ormai non riesce a finire di scriverla e a comporla. Sarebbe un capolavoro per lui, ma se non fosse così stanco lui l'avrebbe già finita, insomma. E non la fa per diventare famoso, lui la fa perché deve fare un qualcosa che emozioni e che faccia venire la carne a capponi, come scrive Roberto. Ecco, poi incontra Agnese e da lì inventerà una bugia e chissà quello che succede. Com'è questa canzone?
Beh, la canzone, diciamo, è, anzitutto nell'immaginario del protagonista è qualcosa è una forma perfetta, no? Ecco, è qualcosa che secondo me che è talmente bella, dovrebbe essere talmente bella da non poter essere giudicata. Ecco, lui si immagina questo. Forse è stanco delle recensioni al suo ristorante, al suo cibo, lui vorrebbe fare qualcosa che sia veramente perfetto, bellissimo, talmente bello da far venire i brividi. Ecco, come dice lui, i brividi sono l'unica cosa che non si può discutere, perché i brividi arrivano solo se una cosa è davvero bella. E secondo lui queste prime quattro battute che ha scritto potrebbero far venire i brividi, ma per poter dirsi completa una canzone naturalmente deve avere anche un ritornello, cioè oltre alla strofa ci deve essere un ritornello. La cosa più difficile del mondo è trovare un ritornello che vada d'accordo con la strofa. Ecco, se noi pensiamo a delle canzoni meravigliose, che non so, come Io che amo solo te, no, di Sergio Endrigo, lì abbiamo una strofa che, con ritornello, che è una cosa perfetta, una cosa di una bellezza indiscutibile. Il nostro protagonista vorrebbe riuscire a fare qualcosa del genere, qualcosa di una bellezza indiscutibile. Quindi lui ci prova tutte le sere nella sua trattoria, spente le luci, mandato via l'ultimo cliente, e poi ci prova anche ad andare in posti particolarmente belli come la Gola del Furno, no? Che è un luogo naturale con una bellissima, ma anche lì niente, sente abbaiare dei cani in lontananza e comunque non riesce a questo ritornello tarda ad arrivare. Un giorno, ecco, forse per darsi un tono, così gli capita di incontrare una donna particolarmente attraente, e con questa donna accidente proprio gli esce fuori questa bugia clamorosa, cioè si vanta di essere un cantautore quando in realtà non ha ancora scritto la prima canzone. E quindi quella che a quel punto, diciamo, quella che era solo una sua passione diventa proprio un'ossessione, cioè lui deve veramente riuscire a terminare questa canzone per poter tenere fede a questa cosa che ha detto, ecco.
Detto questo, però, ci sono anche dei personaggi, secondo me, molto interessanti, o che almeno a me hanno colpito in maniera particolare. Il primo in assoluto, e che è un'immagine che però tu dai quando lo descrivi, è l'immagine del papà del protagonista che è in cucina e che la sera, prima di andare a dormire, sfoglia l'elenco telefonico. Ecco, io non vorrei essere troppo invasivo, ma da dove l'hai tirata fuori una cosa del genere? Perché secondo me è bellissima.
È un'immagine, diciamo, che a me è capitata di incontrare, cioè quello di una persona anziana che praticamente del tutto analfabeta, cioè incapace di leggere, che non ha mai quindi letto un libro in vita sua, però con una grande ammirazione per i libri stampati, cioè per tutto quello che è stampato, per le persone istruite, quindi lui che è ignorante, per un'ammirazione sconfinata per i ragionieri, cioè no, vede ogni ragioniere come se fosse un genio della finanza, ecco. E però è con un ulteriore paradosso, cioè questa persona, pur essendo lui analfabeta, cioè incapace di leggere le parole, è capace di leggere la musica, no? Quindi succede un po' il contrario di quello che accade di solito, cioè, normalmente la maggior parte delle persone sanno leggere benissimo le parole ma non conoscono la musica e non se ne vergognano, no? La maggior parte delle persone dicono vabbè, no, non so leggere la musica, pazienza, non succede mica nulla, non so che cos'è la forma sonata, pazienza, non so cosa sono le tonalità, non succede niente, no? Se poi tu dici che non sai cos'è l'endecasillabo, allora no, è gravissimo, non sapere cos'è l'endecasillabo è una cosa gravissima, oppure non so, la terzina dantesca, quello bisogna saperlo. La musica, dice, sembra che invece sia una cosa accessoria, che si può sapere o non sapere, non cambia nulla. Ecco, in questo caso invece la persona che è ignorante in fatto di letteratura, però misteriosamente sa leggere benissimo la musica. Ecco, quindi questa persona mi è capitato di incontrarla, io questo personaggio ho voluto raccontarlo, insomma.
È un personaggio che a me è piaciuto moltissimo, e c'è, poi ce ne sono altri di personaggi che secondo me sono altrettanto interessanti, perché comunque rappresentano delle forze all'interno della narrazione, e secondo me sono interessanti tanto quanto le vicende di un protagonista che ha una moglie, a differenza di lui che è un sognatore, anche se poi è molto pragmatico anche lui da un certo punto di vista nella sua contraddizione, perché è un sognatore ma lui, pur di mandare avanti la sua esistenza, comunque fa il cameriere, tiene aperto il ristorante e fa una fatica enorme anche a portare avanti il rapporto con la sua moglie, che a differenza sua invece è molto pragmatica, è molto istruita, è una paleontologa, e però ogni volta che lui torna la sera a casa gli rompe le scatole in una maniera incredibile, e ci sono dei litigi, anche quelli che sono secondo me uno più bello di un altro. Ma al di là dei litigi, a me un personaggio che è piaciuto, due personaggi che sono molti e che secondo me sono persone reali per come li descrivi tu, cioè li vedi mentre li leggi, e che sono Silverio e il Quercia, che sono due forze apparentemente opposte, perché Silverio è diciamo l'aiuto cuoco all'interno del ristorante del protagonista, e il Quercia è una persona orribile, comunque non mi viene da dire l'antagonista, ma forse è troppo poco per dire che è l'antagonista, è veramente una bruttissima persona. Ecco, sono due personaggi diametralmente opposti nei ruoli, ma che secondo me sono contraddittori allo stesso modo. Ti volevo chiedere pure questi, da dove li hai pescati?
Ma guarda, come tutti i personaggi inseriti nel libro, io mi è capitato proprio di incontrarli, ecco. Poi la realtà è che questi due personaggi tra loro non si sono mai incontrati, naturalmente, li ho fatti incontrare io, no? E incontrandosi, ecco, poi dopo succedono le cose, si sviluppano le situazioni, ecco. Ma per esempio Silverio, questo è un personaggio straordinario, perché per una persona che proprio, ecco, più disgraziata non si può immaginarlo, poverino, colpito da una malattia, sfortunato, senza una donna, senza, cioè, diciamo con delle difficoltà cognitive, ecco, tali, non abbastanza grandi però da non farlo rendere consapevole della sua sfortuna, quindi un sacco di disgrazie, eppure è una persona che ringrazia continuamente il Signore, no? Cioè lui ogni volta che parla, ogni tre parole ringrazia il Signore, dico, ma come è possibile? Ecco, io questo, una volta che l'ho incontrato, questa persona ho dovuto raccontarlo, però non ho potuto farne a meno, perché secondo me è troppo forte. Cioè io al posto suo avrei tirato giù, no, tutti i santi dal calendario, come si dice, avrei distrutti uno. Invece no, lui ringrazia continuamente per la sua condizione disgraziata, ecco, quindi quello è un personaggio che meritava, secondo me. Ecco, la stessa cosa è Quercia, no? Quercia che è praticamente una persona che vive di rendita, no? Vive di rendita, e quindi lui è il classico personaggio che dà l'impressione di saper prendere la vita dalla parte giusta, quindi che si gode la vita, no? Ma com'è che se la gode la vita? Lui se la gode cercando in tutti i modi di fare invidia agli altri, no? Cioè, che è una cosa, se ci pensate, è una cosa terribile, cioè vivere per l'invidia degli altri. Eppure anche questa è una cosa che succede, cioè un mio amico che lavorava anni fa in pubblicità, ha lavorato 20 anni in pubblicità, mi ha spiegato che tutti, dal primo all'ultimo, tutti gli spot pubblicitari sono basati sul fatto che il prodotto che compri non ti farà star meglio, ma farà l'invidia del tuo vicino. Quindi dice, in realtà è una cosa molto diffusa, cioè questa di vivere per l'invidia degli altri. Anche questo, insomma, mi è sembrato un personaggio degno di essere inserito, e infatti alla fine ha trovato uno spazio, è diventato fondamentale.
Un'altra cosa che invece ho pensato, anche leggendo poi le varie recensioni che si sono succedute, è che tutte quante dicono che è un romanzo sul fallimento, sul senso di colpa. Secondo me invece il fallimento e il senso di colpa sono degli ingranaggi che fanno parte invece di quello che è il romanzo con, secondo me. Cioè, secondo me è un romanzo con aspettativa, non è un romanzo sul fallimento. E il fallimento e il senso di colpa sono i motori di questa aspettativa. Cioè, chi fa, come fai tu, sia per la musica sia per la scrittura, un lavoro di avere qualcosa a cui pensare che sei capace di fare, ma che poi probabilmente non farai mai, o che fai a pezzettini, o che cerchi di trovare delle scuse per non fare perché sai che la sai fare o la sai fare bene, e che però non finisci mai, e che non finisci, come per esempio potrebbe essere un romanzo. Secondo me è, appunto, è un romanzo con l'aspettativa. Ho letto bene?
Hai letto benissimo, guarda, sì, infatti, diciamo, l'aspettativa in questo caso, come dicevo, è quella, è rappresentata dall'idea di sia di comporre una canzone, ma anche da un altro aspetto un po' secondario, cioè che viene fuori forse un po' meno, ma un altro aspetto fondamentale, è quello di ritrovare un desiderio. Ecco, diciamo, il protagonista si ritrova all'età di 40 anni a non provare più desideri. Ecco, il fatto di avere la possibilità di scrivere una canzone, il fatto di avere una persona, una donna in particolare, che apprezzerà questa canzone, poi anche la figlia piccola di questa donna, ecco, queste in qualche modo rappresentano un'aspettativa fondamentale per il personaggio. E diciamo, adesso io naturalmente non vi racconto come il finale, come andrà a finire, però diciamo che un percorso lui all'interno di questa sua tesa lo compie, ecco, secondo me.
L'ultima domanda, che è la domanda che facciamo di rito ai nostri ospiti, è se ha un libro o più libri da suggerire, o che sta leggendo, o un libro che assolutamente va letto secondo Roberto Livi.
Allora, guarda, adesso dunque ci penso 3 secondi. Vi consiglio un libro che ho preso in biblioteca 2 settimane fa, che è intitolato L'albero e la vacca di Adrien Bravi, che è uscito, credo, è uscito qualche anno fa, io l'ho trovato in biblioteca, però secondo me si trova ancora anche in libreria, che a me è piaciuto molto. Cioè, io è uno scrittore argentino che vive a Recanati, però non so, ecco, non parla delle Marche, ecco, quindi non è uno scrittore marchigiano nel senso, come formazione, però ad ogni modo a me è piaciuto molto, mi ci sono molto ritrovato, come sia nel linguaggio sia nella storia, ecco. Secondo me è stata una bella lettura che vi consiglio.
Ringraziamo allora Roberto Livi per essere stato con noi, per essere uscito da questo cubo bianco che è la sede del Book Pride, dove fa anche un certo freschetto, e quindi lo ringraziamo e lo riaccompagniamo all'interno della fiera. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo Roberto Livi, Solo una canzone, Marcos y Marcos. Grazie Roberto per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Andrea.
C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, cercare nuove avventure.
Torniamo quindi al Book Pride per i saluti. Noi stiamo parlando da quello che è il giardino esterno dello studio all'interno del quale si sta svolgendo la manifestazione, e fuori da questo grandissimo edificio bianco appena ristrutturato, che era un'ex fabbrica siderurgica, siamo appunto nella periferia Barona a Milano. Attaccato a questo grande scatolone di design bianco c'è la cascina di un martire della Resistenza, che è Albers Sturaro, che viveva qui e che poi nel 44 viene arrestato e fucilato dai fascisti della Legione Autonoma Mobile Ettore Mu. Per chiudere questa puntata di Tabula Rasa speciale da Milano, ricordiamo quelli che sono gli autori che abbiamo intervistato e le autrici e le traduttrici che abbiamo intervistato. In questo ringraziamento ci mettiamo anche gli uffici stampa delle case editrici che ci hanno consentito di portarci via autori e traduttrici dai rispettivi stand. Abbiamo presentato Un metro lungo 2 metri di Mauro Orletti, Exorma Edizioni. Abbiamo poi presentato L'esordio di Luca Pacarov, Il suo Cesco e Il grande tossico, uscito per Fandango Libri. È stata con noi poi Giorgia Sallusti, traduttrice di Io, lui e Mohamed Ali di Randa Jarrar, appena uscito per Racconti Edizioni. Infine abbiamo presentato Solo una canzone di Roberto Livi, uscito per Marcos y Marcos. Da Milano e dal Book Pride è tutto. Tabula Rasa torna la prossima settimana a casa sua con altri libri, con altri autori, altre autrici, sempre su Radio Onda Rossa, sempre in streaming e sulle frequenze dell'87,9 in FM.
Per le strade del mondo. Resta della mia